Welcome to New York. It's okay to be nervous. You should be nervous.
All you can do is be yourself and leave a pint of blood on that stage.
Quello che dice il manager degli Stillwater, che è interpretato da Jimmy Fallon in questo estratto di 10 secondi tratto appunto da Almost Famous, il film del 2000 di Cameron Crowe, che in qualche modo sistematizza e fa conoscere a tutta una serie di persone, tutta una generazione, la mia compresa, il rock, un certo tipo di stereotipo del rock americano negli anni 70. In questi 10 secondi racconta perfettamente che cosa vuol dire, che cosa significa suonare per una band a New York City. Vuol dire giocarsi tutto, vuol dire sapere che si sta veramente entrando nel campionato di quelli che fanno sul serio. Non importa quanta gente ci sarà davanti, perché non sai mai chi hai davanti a New York. Può essere un tizio che capita lì per caso, può essere un executive di una casa discografica che ti cambia la vita, può essere il tuo idolo, può essere veramente l'ultimo degli stronzi. Quello che sai è che sul palco devi dare veramente tutto e non devi cazzeggiare, perché New York le ha viste tutte, le persone di New York le hanno viste tutte, la musica di New York è passata tutta, tutti sono passati da New York, tutti hanno voluto dare loro stessi sul palco, non importa quanto grande, non importa quanto importante o prestigioso, perché il prestigio a New York è una cosa che vale il tempo di un'esibizione, vale il tempo di una canzone. E proprio oggi infatti vi porteremo nei luoghi in cui le persone, in cui le band lungo tutta la storia sono arrivati a Manhattan facendo sul serio, comportandosi onestamente, cercando di dare tutto sul palco, rendendo questi luoghi i luoghi migliori in cui fare la musica, i luoghi più prestigiosi, quelli a cui arrivare, quelli che insomma costruiscono la mitologia della musica live nella città.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick, heart of stone. My sins, my own, they belong to me. Me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me. Me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes.
Alcuni di questi nomi sono entrati nella leggenda e anche se non esistono più, basta citarli per aprire un universo, per far sì che chi ti parla, se è appassionato di musica, capisce esattamente dove vuoi andare a parare. Ne abbiamo anche citati alcuni in queste prime puntate della città, soprattutto quando parlavamo di folk, soprattutto quando parlavamo delle strade di New York, perché il rapporto tra la strada, il quartiere e il locale è una cosa, insomma, che va da sé, è importante. Se sei nel Lower East Side vorrai fare la musica in un certo modo, se sei a Harlem vorrai fare musica in un altro modo, se sei nel Greenwich Village va da sé, o hai una chitarra acustica o hai un sassofono o una tromba, dipende che cosa preferisci suonare, e se sei dalle parti del Madison Square Park vuol dire che tu giochi un altro campionato, vuol dire che ce l'hai fatta. Questo però cosa significa? Significa che effettivamente i luoghi della musica a New York sono quei luoghi capaci di costruire da sé una mitologia. Forse va un po' smontata l'idea che suonare su un palco sia prestigioso a prescindere, però per New York forse il discorso, forse l'eccezione continua a essere qualcosa che esiste. Forse perché appunto noi dalla periferia dell'impero siamo abituati a vedere quei locali come il punto a cui arrivare, abbiamo letto il loro nome milioni di volte su centinaia di dischi, abbiamo insomma magnificato quando venivano mostrati nei documentari, nei film, nelle biografie, veniva raccontato tutto quello che succedeva. Ecco, da parte nostra, da parte degli appassionati di musica che sognavano in qualche modo di essere parte di questo enorme racconto, essere una delle mille storie che ogni giorno scrivono la grande epopea della città, ecco, il prestigio è una cosa che esiste. E dove è iniziato? Beh, non esiste un vero punto d'incontro, non esiste un vero punto di partenza, dipende effettivamente da dove preferisci iniziare a raccontare la tua storia. E la storia qui nella città la facciamo iniziare da un locale che sta dalle parti di Union Square, un momento in cui finisce la città in qualche modo dei ricchi, della vera New York upper class, dei finanzieri, e inizia la New York dei dropout, perché si arriva nei bassi fondi, si arriva nel Lower East Side, si comincia a respirare un'area diversa, ed è proprio in quest'area diversa, in questa piazza che diventa un punto d'incontro tra varie persone, che nasce un ristorante, perché un ristorante in cui tra l'altro dicono che per i tempi si mangiasse anche veramente molto bene, in cui ad un certo punto, anche per via della clientela e per il cliente per eccellenza di questo posto, si cominciasse a fare della musica, e non una musica qualsiasi, ma una musica in qualche modo strana, di avanguardia, che anticipava i tempi, perché se tu frequentavi quei posti eri sicuramente una persona che aveva qualcosa da dire, una storia da raccontare, o che comunque nella città aveva il suo da dire. E lo stiamo annunciando sulle note di gloria di Patti Smith, perché prima di diventare la poetessa del rock, così come è stata ovviamente definita dalla storia, Patti Smith insieme a Robert Mapplethorpe erano due dei grandi avventori del Max Kansas City, questo ristorante che non si potevano permettere, in cui Andy Warhol faceva, insomma, il bello e il cattivo tempo. Aveva il tavolo prenotato, al suo tavolo, chi si sedeva al suo tavolo sapeva di contare qualcosa, sapeva che prima o poi sarebbe successo qualcosa, e dal Max Kansas City, tra alla fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, succedeva veramente di tutto e passavano veramente tutti. E pensate, era veramente un ristorante anche con delle pretese di raffinatezza, non era il solito club da bassi fondi in cui uno è abituato. Andy Warhol era tutto sommato una persona raffinata, per quanto lui giocasse su questa mitizzazione del peggio del trash americano, fondando anche un po' i presupposti teorici attraverso la pop art di quella che poi Susan Sontag avrebbe definito la teoria del camp. Ecco, quando al Max Kansas iniziano a fare dei concerti, viene naturale per Andy Warhol far sì che la band che crea le colonne sonore per i suoi spettacoli, Plastic Fantastic Inevitable, uno di quegli show che effettivamente rappresentano in purezza che cosa voleva dire New York, mentre dall'altro lato degli Stati Uniti si parlava di pace e amore, appunto dissonanze, note tenute per minuti, luci sparate attorno alle persone, fotogrammi che non si muovono, una sorta di attacco sensoriale a 360 gradi, che tra l'altro sarà citato anche da molto cinema. Si pensi anche alla sequenza onirica di uno dei più bei film degli anni 70 dedicati a New York, Un uomo da marciapiede, Midnight Cowboys di John Schlesinger se non vado errato 1970, e un chiaro rimando a quello che succedeva al Plastic Fantastic Inevitable. E tutto questo succedeva perché la musica era quella dei Velvet Underground, che diventavano dei resident al Max Kansas City. Watch that stuff to the top end. pensate che smacco quando l'idea originale di Hilly Crystal, quando nel 1973 apre un buco al 315 della Bowery, volendo costruire un posto per qualunque appassionato di musica, ma soprattutto appassionati di country, bluegrass e blues, quando dopo un po' si rende conto che le uniche persone che frequentavano il suo locale, le persone che volevano suonare nel suo locale, erano degli scappati di casa, dei reietti, dei punk, delle persone veramente poco raccomandabili, che di lì a poco di gourmand non avrebbero lasciato assolutamente niente, costruendo la nomea di un locale in cui appunto probabilmente ti prendevi qualche malattia anche solo toccando un bicchiere, per quello che era il pavimento, per quello che erano i cessi, per quello che era la situazione sul palco e per la quantità di insomma liquidi umani che giravano in quelle pochissime mura dove adesso c'è una boutique di alto lusso, perché la Bowery di adesso non è ovviamente la Bowery di qualche tempo fa. Lo avrete capito, stiamo parlando del CBGB's, un locale che nella denominazione originale si chiamava appunto CBGB's and OMFUG, ovvero Country Bluegrass Brews and Other Music for Uplifting Gourmandizers. Gli Uplifting Gourmandizers non si sono probabilmente mai visti lì al 315 della Bowery, ma si sono visti Talking Heads, si sono visti Television, si è vista Patti Smith, si è visto Blondie, si è visto Richard Dale and the Voivodes, si sono visti le New York Dolls, si sono visti veramente tutti, fino a quando CBGB's è stato in piedi. Comunque il 15 ottobre del 2006 ha fatto in tempo a vedere tantissime ondate, come il punk americano degli anni 80 e anche l'indie rock degli anni 90. Tutti raccontano di che cosa hanno fatto quando stavano al CBGB's, da quello che combinava Johnny Thunders, che insomma è facilmente comprensibile, a quello che succedeva nei bagni dove dovevi passare attraverso il palco probabilmente mentre la band stava suonando, e nessuno si stupiva se un membro della band pigliava cazzotti quello che stava passando di lì, o probabilmente chi riusciva a entrare nel bagno probabilmente stava disturbando qualcuno che si stava drogando o qualcuno che stava scopando. Insomma, era il posto della libertà nel Lower East Side, anche se questa libertà voleva dire appunto non pace e amore, ma nichilismo, distruzione e sovversione. Una sovversione che passava sia attraverso la musica alternativa, che dal punk partiva per diventare qualcos'altro, come appunto quella dei Talking Heads, dei Television, dei Blondie, di tanta altra gente che appunto collegava la musica a un discorso progressivo di progresso verso l'avanguardia, e che appunto al CBGB si trovava comunque un palcoscenico non facile per mettere alla prova quello che veniva suonato. E sì, in qualche modo insomma questo tipo di libertà era anche una libertà personale che il punk insomma introiettava in tanti modi, e se c'è una band che ha legato il suo nome al punk a New York e al CBGB's, ovviamente è una band che insomma il nome dice già tutto, perché diventa il cognome dei componenti, l'avete già capito, stiamo parlando dei Ramones.
Let's go!
esci dal CBGB, giri a destra, percorri qualche isolato, tre per la precisione, giri a sinistra sulla terza, fai qualche metro in più, passi attraverso il campus della New York University, passi Washington Square e ad un certo punto scopri un posto dove comunque vada sta succedendo qualcosa, sta capitando del fermento, vedi gente diversa rispetto ai punk di pochi minuti fa, percepisci che l'area è un'area veramente interessante, vuol dire che sei arrivato in un posto in cui si sperimenta tanto, in un posto in cui ci si gioca veramente tutto, ma ci si gioca veramente tutto dove la gente fa sul serio anche con gli strumenti. Non stiamo parlando di quei cazzoni con le chitarre che fanno tre accordi e ancora grazie che le hanno accordati gli strumenti prima di iniziare. Stai parlando ovviamente del Blue Note, dove dagli anni 50 in poi qualunque persona che vuole fare jazz si confronta con la storia, si confronta con il peso di tutto quello che è passato su quel palco, e quando parliamo di peso su quel palco e parliamo di jazz non possiamo che parlare di lui.
Thank you.
E mi perdonerete se ci siamo presi qualche minuto di più, e quindi Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley e Bill Evans. Quando fai così non puoi fare altro che lasciare il palco a chi ci sa fare veramente, e questo è quello che succedeva al Blue Note, quello che succede ancora adesso, perché comunque suonare al Blue Note per un jazzista non deve essere una cosa da poco, vuol dire qualcosa, vuol dire che tu sai benissimo chi ci è passato su quel palco e chi sta calpestando quelle assi, e sappiamo bene cosa voglia dire per un musicista jazz confrontarsi con tutto quello che è stato e sapere che da un momento all'altro c'è qualcosa che ti lega effettivamente a quello che succedeva in Kind of Blue. Usciti dal Blue Note, bisogna tornare verso la Bowery, andare oltre, fare altri 10 minuti a piedi, arrivare vicino a Tompkins Square Park, dove adesso c'è il murales dedicato a Joe Strummer, in cui ti dice che il futuro non è ancora stato scritto. Joe Strummer inglese, ma effettivamente uno dei grandi cantori di New York City. Lo abbiamo raccontato in apertura della nostra trasmissione. La strada che collega la Bowery a Tompkins Square Park e St. Mark Place. St. Mark Place famosa perché, oltre a essere una delle strade principali della controcultura, ci sono anche dei libri che proprio dicono St. Mark's Place and the Invention of Counterculture, è anche la casa, insomma, in cui c'è l'edificio che Led Zeppelin hanno immortalato nella copertina di Physical Graffiti, quando appunto fare una copertina bucherellata con dei giochi tra la copertina e l'interno non era esattamente una cosa da poco, te lo dovevi permettere, dovevi essere appunto i Led Zeppelin. E St. Mark's Place è insomma disseminata di locali che ti raccontano una storia. Pensate che c'è anche quello che secondo la leggenda, poi ovviamente voi sapete quanto siamo appassionati di leggende e va bene così, però a New York molti te la raccontano anche quando insomma probabilmente non è vero. C'è il bar, il locale preferito di Al Capone quando stava a New York, stava in questo locale a St. Mark's Place. Ma al 122 di St. Mark's Place adesso non c'è più, come il CBGB racconta una storia solo nella sua memoria, c'era il Ciné, un altro locale molto piccolo, un altro locale dove chi ha fatto in tempo ad andarci racconta di essere stato sorpreso, perché si trattava veramente di un bar dove per poco non c'era neanche il palco. Poi il palco c'era, e su quel palco ci hanno suonato anche la recentemente scomparsa purtroppo Sinead O'Connor o anche i Waterboys, ma è diventato anche un posto in cui ad un certo punto, buttati lì in un angolo, davvero veramente attaccati attaccati ai tavoli, attaccati alle persone, potevi trovare James Chance, il straordinario sassofonista alt punk, alt jazz, alt qualunque cosa, autore assieme a molti altri pazzi di avanguardia della compilation No New York nel 1979, ma soprattutto un cantante che di newyorkese aveva poco o forse tutto, perché come abbiamo raccontato newyorkesi non si nasce, si diventa, che ad un certo punto, quando sta per diventare una delle più grandi rockstar degli anni 90, ovviamente tutto un potenziale che purtroppo non abbiamo avuto modo di conoscere, per quanto appunto l'unico disco che ha fatto sia un disco straordinario, stiamo parlando di Grace, sull'onda di quel disco lui ad un certo punto comincia a girare e si trova a suonare da solo al Ciné, lui e la sua chitarra elettrica. Qualcuno registra e tantissimi anni dopo la sua morte in circostanze misteriose, affogato nel Mississippi, come se fosse un vecchio bluesman e non una rockstar bellissima, quasi pronta per fare l'attore e autore di un solo disco straordinario, e tra l'altro legando la sua storia alla vicenda altrettanto triste del padre, uno dei più straordinari folkmen della sua stagione, quella tra fine anni 60 e inizio anni 70, ci regala quello che forse è uno dei dischi live più belli di tutti i tempi, il Live at Ciné di Jeff Buckley.
Precious silver and gold, and pearls and oysters flesh, drop down we two to serve and pray in love. Born again from the rhythm, screaming down from heaven, ageless, ageless. Tortured.
Se ci vuoi andare a piedi ci metti 2 ore, stando anche a quanto dice Google Maps, sono 7 chilometri, devi farti tutto Central Park, devi superare i bastioni della 110ª strada, quando entri ad Harlem e sai che si fa sul serio, devi arrivare sulla 125esima e girare a sinistra. La gigantesca scritta che ancora adesso campeggia in verticale, dominando tutta la strada, dice una sola parola: Apollo. E Apollo per la musica vuol dire un solo nome, questo. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. I said one more time, this is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Now look at here. You see, man made the car to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man, 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 world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Look at you. Man thinks about a little bit of baby girl and a baby boy. Man make them happy because man make them toy. But after man make everything, everything he can.
Do you know that man makes money to buy from other men? This is a man world, but it won't be nothing, nothing without a woman or a girl. Look at you. But a man needs a woman. A man needs a woman. Lord, he got to have a woman now. Man can make everything he can, but a woman makes a better man. So baby, don't worry. Don't worry. Don't worry about the peeling falling from the ceiling. But just be there when I get the feeling. The motion of the ocean, but just be there when I take a notion. Do you know what I'm talking about? Said one more time. The man that don't have a woman, the man that don't have a woman, he's lost. The man that don't have a woman, he's lost. And bitterness, a man that don't have a woman, the man that don't have a woman, he's lost.
E che cosa si può dire dopo James Brown live all'Apollo? Così, come se fossimo ancora lì, in mezzo a quella gente, in mezzo a quell'atmosfera, in mezzo a quel, insomma, in mezzo a quel sobbollire di energie che i concerti di James Brown all'Apollo a New York potevano diventare. Cosa si può dire dopo di questo? Si può dire che dopo questo livello c'è solo il Madison Square Garden. Il Madison Square Garden è forse il teatro dei sogni, il posto in cui effettivamente sei arrivato e nessuno ti può dire niente. Se giocando a basket lì non si combina niente di buono, per quanto riguarda la musica, quando arrivi a suonare al Madison Square Garden, veramente forse hai raggiunto la vetta, almeno da un certo punto di vista in avanti, almeno da un certo anno in avanti, perché c'era la Webster Hall, c'era la Carnegie Hall, c'era il Radio City Music Hall, tutti posti in cui hanno suonato veramente tutti i più grandi divi e dive della storia della musica pop, da Sinatra a Judy Garland. Però è il Madison Square Garden che ti fa capire quando sei diventato veramente una pop star, una rock star di livello superiore, nei concerti sold out di Springsteen, nei concerti sold out di Prince, negli eventi tipo il concerto conclusivo della prima parte della carriera degli STD Sound System, ma soprattutto nei continui ripetuti sold out che da 30 anni a questa parte un cantautore dotato di pianoforte e grande faccia tosta, su queste note, con questi tasti, riempie indefessamente da decenni il Madison Square Garden, raccontando New York in un modo forse un po' furbo, in un modo forse un po', insomma, che ai puristi non piace, ma noi siamo dei grandi fan di questo modo in cui viene raccontata la città, perché devi essere in un New York state of mind e non capita per caso che in poche ore riempi tutto il Madison Square Garden per 20 giorni di fila, facendo record su record, facendoti rispettare addirittura Elton John, uno che veramente non guarda in faccia nessuno. Non devi essere uno che capita lì per caso, devi essere appunto Billy Joel. E con New York State of Mind vi salutiamo.
left them all behind. Just then a New York State. So easy living day by day, out of touch with the rhythm of blues. But now I need a little give and take. The New York Post, Newsday 2. I'm in a New
saxophone, that's Richie Cannato.
Listen, all you New Yorkers.
You know we're thorough in the boroughs, cause that's a must. dancers on my feet.
Dear New York, I hope you're doing well. I know a lot's happened and you've been through hell. So we give thanks for providing a home. Through your gates at Ellis Island, we passed in Jones.
Brooklyn, Bronx.